Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Marine Le Pen ha ormai la strada sbarrata verso l'Eliseo dopo la condanna all'ineleggibilità con esecuzione immediata nel processo sugli impieghi fittizi del Rassemblement National al Parlamento europeo. Una tegola per la leader dell'estrema destra francese che vede così compromessa la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Le Pen infatti non può candidarsi a nessuna elezione anche in caso di ricorso in appello. La stessa pena è stata pronunciata per gli altri 8 eurodeputati finiti alla sbarra. Al centro del processo c'è la questione degli assistenti parlamentari impiegati tra il 2004 e il 2016 dal partito per gli eurodeputati di Strasburgo, utilizzati in realtà in Francia nello svolgimento di mansioni di carattere nazionale.
La condanna a 4 anni per Marine Le Pen, la leader del Rassemblement Nazionale, riscatena tutti i complottisti e tutti i sovranisti d'Europa. Per il giudice, veniamo prima al merito della notizia, l'utilizzo di fondi dell'Unione Europea è stata una frode da 2,9 milioni, quindi non parliamo di boscolini, 2,9 milioni. La leader dell'estrema destra ha lasciato ieri mattina l'aula di giustizia prima della lettura della sentenza, i suoi avvocati dicono che faremo appello, ma per ora gli effetti sono quelli che la signora Le Pen sarà ineleggibile per 5 anni e quindi sostanzialmente non potrà correre per l'Eliseo nel 2027. In realtà c'è poco da esultare, perché in genere quando accadono queste cose i partiti ne risentono positivamente, quindi Bardella, che è l'erede della signora Le Pen, oltre a urlare al complotto, a dire ecco la democrazia della ghigliottina si è compiuta e quant'altro, si frega le mani perché si prepara a un risultato trionfante nelle urne. Orban dice je suis Marine, Salvini attacca e udite udite, ecco la notizia forse più importante, il Cremlino dice è una sentenza che lede la democrazia. Sì, avete capito, dal Cremlino Peskov, il portavoce del Cremlino, commenta la sentenza dei giudici francesi dicendo che questa sentenza lede la democrazia. Cioè qui noi abbiamo una dittatura, quella di Putin, che critica i giudici di una democrazia. È incredibile. Ma se allarghiamo lo sguardo, è la stessa cosa che è accaduta in Romania, dove la Corte Costituzionale rumena ha deciso di mettere fuori gioco un candidato della destra perché, secondo la legge rumena, sarebbe stato al soldo dei russi, ha preso dei finanziamenti illegali, eccetera, e dal Cremlino fanno sapere che anche in Romania c'è stato una violazione della democrazia. Cioè, fatemi capire, come mai la cosiddetta internazionale di Mosca, cioè tutti quei partiti che in qualche modo sono vicini al Cremlino, urlano contro le sentenze dei giudici così come lo fa il Cremlino stesso? Cioè cerchiamo di capire, da una parte ci sono le democrazie con le loro istituzioni e i loro giudici indipendenti e dall'altra invece ci sono le autocrazie. Non è possibile che Orban, Salvini eccetera dicano le stesse cose che dice il Cremlino. Ricordiamo a questi leader europei, non europeisti ma europei, Salvini in testa, che noi, la Francia, è una democrazia e i giudici lavorano in modo indipendente. Fatto sta che la notizia non è soltanto la condanna di Marine Le Pen e la sua mancata corsa per l'Eliseo, ma l'altra notizia ancora più importante è che sostanzialmente i sovranisti fanno quadrato intorno alla leader dell'estrema destra. Insomma, c'è una strana convergenza tra quelli che sono i leader che operano in paesi democratici come Salvini in Italia, la Le Pen in Francia, e quello che avviene invece al Cremlino. Attenzione, perché questa internazionale sovranista, che piace tanto a Mosca, evidentemente, qualche problema ce l'ha nel riconoscere che la nostra, quella europea, è una democrazia compiuta, a differenza di Mosca.
All'inizio ero la candidata ideale per il centrodestra. Credibile, però è andata così. Lo hanno detto. Poi ho iniziato a parlare e si sono accorti che dicevo cose un po' troppo di sinistra per essere la candidata ideale del centrodestra. E quindi sono diventata, dipende dai momenti, perché abbiamo avuto delle fasi, la comunista con la falce e il martello dietro, martello, insomma, ce ne intendiamo. Poi sono stata renziana, poi coi 5 Stelle ho presentato il loro programma e quindi sono stata del movimento quando si è collegato Conte, poi è venuto qua Renzi a presentare il libro, sono tornata renziana ed ora, sapendo che arrivava la segretaria del PD, sono un po' di giorni che sono una marionetta del PD. Per cui aspettiamo quali saranno i prossimi ruoli che mi daranno, ma nel frattempo quello che noi vediamo è il vostro interesse, la vostra emozione e capire che sentite che sta iniziando qualcosa di nuovo.
E mentre all'interno del centro-sinistra in qualche modo il campo largo fa fatica a decollare, sì, abbiamo visto Calenda che dice mai alleati dei 5 Stelle, dall'altra Elish Line che prova a tenere unito questo campo che tanto largo non riesce a essere, visto che Conte si prepara alla sua manifestazione del 5 di aprile e sostanzialmente quella sarà una prima grande prova di piazza a sinistra. Abbiamo visto la piazza per l'Europa, dove Conte non ha partecipato, ora vedremo quella del 5 aprile. Fatto sta che questa manifestazione del 5 aprile di Conte, è chiaro che un po' di imbarazzo Elish Line la mette, perché comunque è un altro concorrente a sinistra, è un altro concorrente sui temi del pacifismo. Ma il passo avanti che oggi vogliamo fare invece ci porta a Genova, dove lì sì, per tutta una serie di coincidenze, il campo è larghissimo. In Liguria arriva Elish Line per la terza tappa del viaggio del PD nella realtà industriale del paese. Arriva in Liguria, terra di Andrea Orlando, dove lì sì, il centro-sinistra è riuscito a fare il capolavoro di non dividersi, e lo fa su una figura molto interessante che è quella di Salis. Salis è stata ed è un autorevole dirigente del CONI, vicepresidente del CONI, prima donna a essere vicepresidente del CONI, è stata una grande campionessa perché con la nostra bandiera italiana ha vinto alle Olimpiadi un sacco di medaglie e soprattutto è stata una grande protagonista della vita, come dire, sportiva del nostro paese. Bene, Salis sarà candidata a Genova. Silvia Salis, candidata a sindaco di Genova, tiene insieme tutta la coalizione. Dice giustamente Schlein, ci crediamo moltissimo. Ma è proprio il profilo di Salis, di Silvia Salis, a essere interessante. Perché Salis è donna, è giovane, è brava, è preparata, è di Genova soprattutto, e potrebbe essere davvero il candidato giusto per riconquistare la città. Insomma, la cosa interessante di questa fase è che quando il campo largo lo si costruisce sulle persone, su alcune figure, il campo largo vince. Se invece il campo largo è il dominio di una o un'altra personalità, vedi Schlein Conte, si rischia di mandare tutto al mare. Anzi, al macero. Quindi è molto più facile costruire un campo largo sulle città, dove la politica estera evidentemente non c'è, piuttosto che a livello nazionale. Ma questo il centro-sinistra è una vecchia regola che conosce. Più facile tenere insieme le coalizioni sui territori che non a livello nazionale. Quindi Salis, avanti tutta, perché riesce a tenere insieme da Calenda a Conte, a livello nazionale il percorso è praticamente impossibile.